al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Allora, il titolo della trasmissione di oggi, crisi economica globale. Ci mettiamo i due punti e aggiungiamo la preoccupante distanza tra istituzioni e società civile. Intanto presento gli ospiti. Abbiamo in linea Alessandro Aresu, esperto di Europa per l'IMES, la rivista italiana di geopolitica. Aresu, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
E poi Dimitri Deliolanes, corrispondente per la televisione pubblica greca ERT. Benvenuto Dimitri.
Ben trovati.
Allora, abbiamo visto che la crisi economica globale in qualche modo sta stritolando, al di là della retorica, i mercati, diciamo la società civile. Allora, è dato un senso ai sacrifici attuali che i cittadini stanno facendo per far quadrare i conti? Per quanto riguarda, per esempio, la crisi spagnola, sono trascorsi oltre 2 anni da quando è deflagrata questa crisi del debito sovrano e adesso la crisi ha più dimensioni, più volti, è una crisi economica, sociale e politica. Allora iniziamo da Aresu per avere un quadro globale e poi nello specifico ci aiuterà Deliolanes. Aresu.
Sì, allora io direi che anzitutto vedendo la questione dal punto di vista globale, uno dei segnali importanti è che non stiamo parlando solo di una crisi europea, ma della possibilità che riverberi sulla debole crescita americana. Paesi come il Brasile e l'India stanno vivendo difficoltà, anche la Cina ha grossi problemi dal punto di vista immobiliare, quindi sostanzialmente l'Africa si ritrova quasi come unico driver sicuro di crescita mondiale, quindi questo rende la dimensione globale della questione elevatissima, ancora più importante del post Lehman Brothers.
Praticamente è l'unico caso in cui mal comune mezzo gaudio non funziona, questo è il discorso.
No, non c'è il cosiddetto decoupling, cioè la separazione tra il destino economico della sempre più sfortunata, tra virgolette, Europa e quello dei cosiddetti paesi emergenti, perché ci sono importanti differenze al loro interno. Poi in riferimento brevemente al discorso che si accennava dal punto di vista europeo, è sempre più chiaro che quell'aggiustamento di riforme che la Germania ha fatto all'inizio del decennio scorso e che invece è stato imposto ai paesi cosiddetti maiali in senso dispregiativo, in un periodo di recessione diciamo non funziona dal punto di vista economico, e la sua possibilità di funzionare dal punto di vista di potere di contrattazione nei confronti dei paesi europei che hanno un surplus come la Germania è ancora in questione. Quindi stiamo parlando di un contesto grave che effettivamente in alcuni paesi ha assunto dimensioni sociali ormai molto preoccupanti.
Io adesso Aresu cito un titolo di uno dei suoi articoli su l'IMES, il paradosso della politica europea, praticamente il riferimento è alla sfida per i politici del vecchio continente, ma questa crisi è una sfida anche per la società civile. Non possiamo dividere le due cose,
visto che è
una crisi a 360 gradi globale, nel senso di globo, facciamo il giro, insomma.
No, io non ho mai creduto alla separazione, netta tra società civile e politica, e i problemi europei non riguardano solo l'apparizione miracolosa di un nuovo De Gasperi o di un nuovo Adenauer, non sono semplicemente risolvibili in questo modo. Il problema della volatilità e della pianificazione che evidenziamo in quell'articolo è che c'è una forte crisi di rappresentanza Per esempio, uno scrittore, Francesco De Collibus, ha recentemente scritto: se tu puoi distruggere un ristorante su TripAdvisor in 5 minuti con una recensione, allora non riesci ad andare a votare per 5 anni. Ogni 5 anni. Questi fenomeni possono essere considerati, diciamo, caricaturali o marginali, ma invece poi diventano il mainstream della stessa politica. Quindi
abbiamo difficoltà ad ascoltare, a sentire, se gentilmente puoi spostarti da dove ti trovi in questo istante, perché è
io mi trovo in un luogo però dove non ci sono questi rumori, quindi non so da dove
arrivano. Sarà forse ora colpa di Dimitri degli Olanes?
Sono io il colpevole.
A martellate stai prendendo l'Europa, questo è il discorso.
Protestavo rumorosamente.
Allora, Resu, chiedo scusa. Se puoi concludere il discorso.
Per concludere il ragionamento, da una parte quindi c'è una volatilità politica enorme. Le stesse famiglie politiche tradizionali europee non possono vivacchiare sulla loro storia, perché possono essere annientate dagli elettori in modo dirompente. Quindi la politica è diventata volatile come i mercati. Dall'altro punto di vista, quello che la stessa società civile deve introiettare è che in realtà le formule che funzionano sono le formule che contengono, diciamo, degli elementi di pianificazione di lungo termine. Con questo non mi voglio riferire alla tradizionale pianificazione marxista, ma alla capacità di dare una visione ai propri cittadini e anche a se stessi di quello che si deve fare in un periodo di 5-10 anni e di perché lo si deve fare. Quindi avere un disegno e perseguirlo. Quindi da una parte il paradosso sta proprio in questo: da una parte tu hai l'esigenza di rispondere a un pericolo che è imminente, dall'altra parte la tua risposta non può semplicemente essere diciamo una dichiarazione, come succede spesso nella politica italiana, nella politica europea e anche nell'infiammarsi della società civile per alcuni temi. No, deve essere una risposta che accompagna dei processi politici e sociali per un periodo ragionevole e che è in grado di avere dietro un disegno per cui i cittadini non si sentono semplicemente davanti il masso del siamo certi che staremo peggio per un periodo indefinito della nostra vita, perché altrimenti i fenomeni sociali non possono essere trattenuti se la tua unica prospettiva è staremo peggio, abituati.
Quindi Aresu, siamo di fronte a una prova di democrazia davvero forte, possiamo dirlo. Mi rivolgo a Dimitri degli Olanes. Prendiamo nello specifico, prima di vedere anche il caso Spagna, il caso Grecia invece. Si parla di una sfida politica cruciale, ma di una sfida in cui la società civile dovrebbe essere perlomeno coinvolta o avere un margine di manovra, perché non si può dividere quindi la logica dei mercati da quella della vita reale, cioè dei cittadini.
Ma hai perfettamente ragione, infatti nelle elezioni, in questo scontro politico che sta attraversando la Grecia nel periodo preelettorale, la società civile è il primo protagonista, è il principale protagonista. Abbiamo assistito nelle elezioni di un mese fa, del scorso maggio, anzi potrei dirti a una vera rivolta pacifica della società civile, si è espressa in maniera ordinata, democratica, attraverso il voto, in cui ha punito duramente le classi politiche che hanno governato negli ultimi 40 anni. C'è stato un epocale ricambio nella classe politica, nei partiti, e facendo emergere forze politiche qualche volta preoccupanti, come quella, l'Alba Dorata, il movimento neonazista che è andato in Parlamento, ma qualche altra volta gente che sulla cui capacità di governare possiamo avere dei dubbi, però di fatto non hanno mai governato, quindi sono volti nuovi, sono forze politiche nuove e quindi la società civile gli dà questa sospensione di incredulità, come dicono i critici cinematografici, gli dà questa fiducia, questo mandato a far uscire il paese dalla crisi. Sicuramente, come dici te, c'è stata una grande mobilitazione dell'opinione della società civile e dell'opinione pubblica che si è espressa in termini finora ordinati e democratici. Certo, se l'Europa, come diceva Resu giustamente, non riesce a capire la dimensione sociale e politica di questa crisi e rimane ancorata in ideologie, in schemi ideologici di tipo liberista, finanziario, eccetera, beh, effettivamente le cose rischiano di aggravarsi.
Dimitri, ti interrompo un attimo, vorrei far ascoltare a voi e a chi ci sta seguendo un'analisi di Iñaki Díez Rubio, che è corrispondente qui a Roma per Radio Nacional de España. Sappiamo, la Spagna ha accettato l'aiuto, il massiccio, infinito aiuto europeo alle banche spagnole. Sentiamo come la gente, la società civile si sta ponendo di fronte a questa decisione del governo appunto spagnolo. Ascoltiamo.
La promessa europea era sulla base del boom immobiliario che ha fallito assolutamente, e dopo di che si è visto che la soluzione era assolutamente difficile per il paese. Prima è stato un anno fa la convocazione dell'elezione fatta per Zapatero. E all'inizio sembrava parere che potrebbe essere l'inizio della soluzione, ma poi con l'arrivo di un nuovo governo del centrodestra, tutti gli spagnoli si sono resi conto che il problema non era solo Zapatero, non anche solo Zapatero, ma anche se sarebbe un problema assolutamente europeo. Il governo della Spagna non ha il potere, abbastanza potere per reagire. Quindi adesso la gente nella Spagna è assolutamente pessimista, ma vuole rimanere all'aspettativa. Con questi 100 miliardi di euro di appoggio sarebbe abbastanza? Quella è la domanda che tutti quanti si fanno adesso nella Spagna. Se con le 100 miliardi di euro che l'Eurogruppo ha dato alla Spagna sarebbe abbastanza, sarebbe una grande notizia. Ma la paura per gli spagnoli e la paura pure per tutti gli europei è che dopo di questi 100 milioni per la banca servirebbero qualche altri per altri settori produttivi e altri settori che neanche possono andare avanti.
Che tipo di movimenti si sono creati in Spagna?
Le movimenti sono quelli che c'erano, le movimenti del scorso anno 15M, quando si avvicinavano le elezioni amministrative. Allora furono movimenti veramente consistenti, poderosi, con vigor, ma dopo questi 12-13 mesi che sono passati, veramente la gente neanche adesso sa come reagire. Il 15M è rimasto come un movimento cittadini, ma purtroppo per loro che avevano fiducia in questo è un movimento senza forza, non ha neanche la chiave della soluzione per questa situazione veramente di paura per la Spagna, veramente di paura, ripeto, per tutta l'Europa. E in questa situazione veramente non dirigono le governi, sino sono le mercati, è una situazione veramente di incubo quella che si sta facendo del taglio della spesa per arrivare al pareggio di bilancio. se vede que es veramente un lastre absoluto per paesi come la Italia e come la Spagna. La situazione è molto simile. E noi nella Spagna abbiamo un problema più grande, che la disoccupazione in Spagna ha uno numeri veramente drammatici. Uno ogni due, il 50% delle giovani, non trovano lavoro.
Avete sentito il commento di Iñaki Díez Rubio, corrispondente per Radio Nacional de España qui a Roma. Il pareggio di bilancio quindi rischia di triturare l'ordine sociale. A resum, non c'è il pericolo appunto che la società civile impazzisca in un certo senso? Non c'è paura di disordini sociali?
Allora, anzitutto volevo fare una brevissima distinzione sulla spesa pubblica che riguarda anche il pareggio di bilancio. Noi in Italia, come ha detto il presidente Napolitano, abbiamo avuto anche il problema dei cosiddetti rubinetti sporchi della spesa pubblica, quindi diciamo che quando siamo presentati sul contesto europeo, ovviamente tu hai la spesa pubblica delle pensioni minime e poi però, per esempio, hai una spesa pubblica, non so, di una fornitura di una ASL che dovrebbe pagare delle protesi 1 milione di euro e queste protesi magari le paga 5 milioni di euro, allora vuol dire che quella è corruzione, non è spesa pubblica. Quindi non dobbiamo mai dimenticarci che nella nostra spesa pubblica, poi non solo con i concetti di tagli lineari e naturalmente e non tagliando cose come il diritto allo studio, che sono idiozie politiche e sociali, ma nella nostra spesa pubblica, ripeto, in particolare con volumi enormi nella spesa sanitaria, noi non abbiamo soltanto le spese per aiutare i malati e i bisognosi, che poi non vengono soltanto dallo Stato ma anche dalla grande storia cooperativa di mutuo soccorso italiana, ma abbiamo un enorme problema di corruzione e di spesa eccessiva, quindi questo non dobbiamo dimenticarlo. Quello che hanno fatto i movimenti, direi, a livello globale è che a volte hanno realizzato, diciamo, hanno contribuito a delle mobilitazioni che poi però non sono diventate istituzionali, come in tutta l'attenzione per la primavera araba, dove poi si sono inserite delle realtà istituzionali più forti. In altri contesti e con un riverbero globale importante, penso per esempio a Occupy Wall Street e alla sua eco e riverbero, hanno posto dei problemi reali e importanti, hanno fatto un lavoro di cosiddetta agenda setting. La questione della disuguaglianza ora in America, anche negli Stati Uniti, anche nelle elezioni presidenziali sarà più importante, sarà trattata in parte in termini che alcuni definiranno populisti, ma in parte in termini direi reali, quando si tratta della situazione di uno studente che ha preso dei prestiti per laurearsi, poi non trova lavoro e ovviamente non può ripagare questi prestiti se non sprofondando nella povertà o intaccando il patrimonio familiare. Questo per il cosiddetto concetto di sogno americano è una questione pesantissima. E in Europa, secondo me, ormai il passaggio sì, da una parte c'è la questione del disordine, quindi la possibilità di rinascita, anche se a livello non elevatissimo, di organizzazioni terroristiche destabilizzanti. D'altra parte ormai la questione si è spostata sul piano politico e quindi in alcuni paesi il movimento dei pirati, in un paese come l'Italia lo vediamo con i risultati importanti del Movimento 5 Stelle. In generale ormai c'è una questione politica enorme, per cui una stragrande maggioranza della popolazione non vuole più vedere le facce che sono dietro al diciamo anche in Italia a risultati economici pessimi degli ultimi vent'anni.
Quindi c'è bisogno di un cambio. Di un cambio di politica, di uomini, di menti,
sì,
questa è la richiesta.
Sì, diciamo che questo ormai chi non l'ha capito non è nemmeno senziente, direi, non intelligente, perché
perdonami se ti interrompo, perché siamo quasi alla fine.
Sì.
Dimitri, sull'uscita dell'euro, una battuta della Grecia, si è scritto detto e si è ipotizzato scenari possibili, ipotetici, tragici, eccetera. La gente cosa ne pensa? Vorrebbe, non vorrebbe? Si discute di questo anche nei social network?
No, veramente i greci sono... No, non se ne parla bene, è una discussione artificiosa che è stata alimentata dalla stampa anglosassone che domina, no, l'ordine del giorno della discussione. In Grecia si parla di come rimanere, e questo è il discorso. I greci vogliono rimanere, fanno di tutto per rimanere, tutte le forze politiche greche sono per rimanere, il problema è come, e non dipende da noi il come, perché tutti quanti dicono ai nostri partner europei: guardate che la ricetta che finora avete applicato in Grecia ci ha provocato dei veri disastri, il paese è allo stremo, per cui mettiamoci su un tavolo e discutiamone. Cioè, i partner europei non vogliono discutere, non vogliono rinegoziare, rifare, cambiare strategia radicalmente, allora veramente ci sarà non l'uscita della Grecia dall'euro, ma la fine dell'euro, direi.
Bene, cioè bene non so quanto,
male,
però
malissimo.
Bene, siamo arrivati alla fine, sono le 13:33, davvero molto interessante questo argomento, anche perché, ritornando a citare un articolo di Arezzo, bisogna vedere appunto quanto la democrazia sia davvero incarnata in questo periodo storico, e democrazia è anche possibilità per la società civile di farsi sentire, magari di creare dei cambiamenti di rotta. Io ringrazio i miei ospiti, Alessandro Arezzo, esperto di Europa per l'IMES, la rivista italiana di geopolitica, grazie a lei, grazie. a lei, ci diamo poi alla fine della trasmissione, ci diamo tutti del tu, grazie a Dimitri Degliolanes, corrispondente per la televisione pubblica greca e RT, e poi anche a Inaki Diez Rubio, corrispondente per Radio Nacional de España.